lasciano l'erba, non lasciano l'erba, non lasciano l'erba, non lasciano l'erba, e no, e andiamo avanti così, chissà come si farà.
Continuiamo con una bellissima storia, una testimonianza che abbiamo ricevuto da parte di Alfonso. Alfonso è un fratello che ci ha scritto per la prima volta più o meno un mese fa e ci ha raccontato che lui era un camorrista e ci ha dato pochi dettagli su come Gesù lo ha salvato, lo ha liberato. Però abbiamo ricevuto ieri la sua testimonianza in audio, la sua storia completa è una storia incredibile di redenzione, una super testimonianza. Ascoltiamo direttamente, lui ci racconta. Ecco la testimonianza di Alfonso.
Pace a tutti, pace fratello Giuseppe. Dio vi benedica grandemente per l'opera che state facendo. Vi ringrazio di tutto il cuore per l'opportunità che mi date per raccontare brevemente la mia storia. Sono cresciuto in una famiglia abbastanza numerosa, siamo 5 figli, 3 maschi e 2 donne. La mia famiglia, ricordo, non è mai stata una famiglia religiosa. Io e i miei fratelli non abbiamo fatto nemmeno la prima comunione perché papà ha in abominio i preti, le chiese e tutto il resto. Poi un giorno vi racconterò il perché. La mia infanzia l'ho trascorsa abbastanza felice, io e i miei fratelli, siamo stati sempre insieme, ricordo che ci siamo divertiti tanto. È stato durante la mia adolescenza che ho cominciato a perdere il controllo della mia vita. Ricordo che all'inizio della mia adolescenza io e un mio amico abbiamo incominciato a rubacchiare nelle auto così per gioco, poi pian piano trovammo una chiave sotto al parasole e da allora abbiamo incominciato ad aprire le auto per vedere se c'erano le chiavi dentro e quando le trovavamo rubavamo queste auto per andare in giro, per divertirci e poi abbandonarle. Ma però poi pian piano questo divertimento è diventato, diciamo, come una droga per noi, non riuscivamo più a smettere. Fino a quando poi abbiamo conosciuto un ragazzo che questo era un po' più grande di noi e ci faceva vendere queste auto che noi rubavamo a qualche... era un meccanico che vendeva i pezzi, non lo so che faceva, comunque le vendevamo per pochi soldi e poi questo ragazzo ci disse basta con queste auto, nelle auto non trovate niente, così non si fanno i soldi, e anche se per noi non era per soldi perché all'inizio lo facevamo per divertirci, questo ragazzo ci disse che dovevamo rubare nelle case, poi dalle case siamo passati a alle rapine. Ricordo che questo ragazzo aveva un coltello e con questo coltello abbiamo iniziato a fare le prime rapine, con i primi soldi abbiamo acquistato una pistola, sempre tramite questo ragazzo, e da allora non ci siamo più fermati, abbiamo incominciato a fare centinaia di rapine a coppiette, prostitute, siamo passati a distributori di benzina, negozi e così via. Ma in tutto questo le nostre famiglie non sapevano nulla, nulla di quello che noi facevamo, neppure la gente che ci conosceva, perché nessuno sospettava di noi, eravamo veramente all'apparenza di bravi ragazzi, gente che diciamo che ragazzi che vanno a scuola, ragazzi per bene, però la sera avveniva una trasformazione in noi. Ricorda che era appena quindicenne, sedicenne, iniziamo a comprare io qualche moto, bei vestiti, e da allora, quando abbiamo iniziato a fare compre, abbiamo iniziato anche a darne l'occhio alla gente, insomma poi si sa come vanno queste cose, i soldi, le cose belle del mondo iniziano a tirare l'attenzione, no? E fummo presto conosciuti da tutte, incluse anche le nostre famiglie. Io incominciai ad avere tanti guai con mio padre perché mi perseguitava per strapparmi dalla strada, però in verità ogni suo tentativo era inutile, perché io oramai avevo scelto, mi piaceva fare quella vita e volevo tutto e subito e non permettevo a nessuno di fermarmi. Ricordo che mio padre si accorse di aver perso suo figlio quando una sera di 20 anni fa lo minacciò di morte. Gli dissi che, se si sarebbe ancora intromesso nella mia vita, lo avrei sparato. Ho detto questa brutta parola, però me ne pento, e ero molto ribelle, ero fuori di me e non avevo nessun controllo. E volevo bene a mio padre, però non so il perché gli ho detto quelle cose. Comunque fatto sta che mio padre mi cacciò di casa, mi buttò i vestiti dalla finestra, disse che io ero diventato un delinquente e per me non c'era più posto in casa, e andai via di casa appena 17enne. E ogni tanto ricordo che mio padre mi mandava qualche messaggio, un bigliettino con su scritto chiama tua madre almeno, non è per me, io oramai ho perso le speranze su di te, ma perlomeno fai sapere a tua madre che sei vivo. Io la chiamavo raramente, la verità, eppure non mi drogavo, ero sempre lucido, l'unico vizio che non avevo ancora, perché poi man mano col tempo presi anche quello, ogni tanto tiravo un po' di cocaina. Però la verità non mi è mai piaciuta, avevo altri tipi di vizi, le donne, i locali, non mi piaceva stare drogato. Presto la nostra fama di ladri senza padrone arrivò alle orecchie anche della criminalità organizzata del nostro territorio, e ricordo che fummo convocati da un gruppo di malavitosi in una masseria e erano tutti armati fino ai denti, e ricordo che c'era anche il capo di questo gruppo. Ancora nessuno dei tre, io e i miei amici, avevamo ancora 18 anni. Quel giorno prendemmo un sacco di botte con mazze e bastoni, ci puntavano le armi addosso, poi dopo averci pestati per bene ci diedero due alternative, ci dissero che non potevamo più rubare, fare rapine e fare queste cose senza il loro permesso, quindi ci dissero state con noi o contro di noi, se scegliete di stare con noi avete più soldi e più rispetto, se invece è il contrario oggi stesso nessuno ne esce vivo. Ed era la verità, perché quello era veramente un gruppo che era spietato, veramente ci avrebbero ammazzati a tutti e tre quel giorno, e abbiamo dovuto fare una scelta, abbiamo deciso di vivere, però siamo passati dalla padella alla brace. E poi io giurai che quella era l'ultima volta che qualcuno mi avrebbe messo le mani addosso. Da allora le nostre vite cambiarono radicalmente, non eravamo più piccoli ladroncoli, adesso il gioco era diventato più pesante, perché essere un mafioso implicava commettere qualsiasi reato ti veniva imposto di fare, non potevi tirarti nemmeno indietro, e in verità io e i miei amici non l'abbiamo fatto mai ci siamo tirati indietro. Era siccome quella vita io e quei due miei amici ce l'avevamo nel sangue, come se eravamo nati per fare quella vita. E chissà perché, adesso so, ma era il peccato che era in noi. Incominciarono presto a temerci persino alcuni membri del nostro stesso clan, perché eravamo veramente pazzi, senza controllo, avevamo coraggio, ma anche tanta ignoranza. Soldi, donne, rispetto acquistato con la sopraffazione ne avevamo tanto, ma non ci bastava mai, ne volevamo sempre di più. In poco tempo prendemmo il controllo di un territorio dove abitavamo noi, del quartiere, e appena 20enne entrai in carcere io, ma uscii subito dopo pochi mesi. È subito iniziato a fare le stesse cose, anzi peggio, perché in carcere conobbi più delinquenza, diciamo tra virgolette, entrai come ladro di polli e sono uscito un criminale più specializzato, perché la verità i carceri non ti aiutano, sono solo posti dove aumenta ancora di più la delinquenza. Ricordo che quando sono uscito avevo tutto, non mi mancava niente, quando sono uscito dal carcere qualsiasi cosa volevo la ottenevo senza problemi, però una sola cosa in verità non riuscivo mai ad avere o a riempire, era il senso di vuoto che mi portavo dentro. Cercavo di avere sempre 5-6 fidanzate alla volta, anche se ero sposato, di nascosto di mia moglie, tradivo mia moglie ripetutamente ogni giorno. Tutte le ragazze che uscivo dicevano di amarmi, ma in realtà adesso so che era solo sesso e denaro. E in verità una sola donna amavo e amo ancora, era mia moglie, però nonostante tutto nemmeno lei era riuscita a dare un senso alla mia vita. Poi quando è capitato l'ultimo mio arresto nel 2005, il capitano dei carabinieri mi disse: adesso sulla tua vita è calato il sipario, tu oggi entri in carcere e non uscirai mai più. E gloria a Dio, perché nel 2007 veramente è cambiata la mia vita in carcere, perché ero assegnato nel carcere di Milano, ma da un mese mi trovavo in cella di transito a Poggio Reale, Napoli, per processi ero a letto, e quando, mentre guardavo il telegiornale, apprese che avevano arrestato tutta la mia famiglia per favoreggiamento, compresa anche mia moglie. Quella sera impazzì, saltai giù dal letto, era la prima volta nella mia vita che mi sentivo impotente, non potevo fare nulla, ero solo e bestemmiavo un Dio con tutte le mie forze, un Dio che nemmeno conoscevo e nemmeno sapevo della sua esistenza, ma quella sera me la presi con Gesù, bestemmiavo Gesù con tutte le mie forze, lanciavo pugni nell'aria, dicevo: se esisti, che Dio sei che fai arrestare anche le donne, fatti sotto, che Dio sei. E dopo un po' che facevo questo, ero stanco, svinito, andai a mettermi sul letto, ma non passò molto che quel Dio che io avevo minacciato si fece veramente sotto. La sera stessa l'agente di custodia portò un nuovo aggiunto, un detenuto nella mia cella, era un uomo di colore, di origini africane. Anche lui di transito per processi, disse la gente, ma io ero molto nervoso, mi opposi e non volevo nella mia cella un nero, disse alla gente, che lo dovevano portare giù al primo piano perché lì c'erano tutti quelli di colore come lui, perché così funzionavano le cose, così erano le regole, i bianchi in una cella e i neri in un'altra. Ma la guardia mi disse che era inutile di fare casino perché era stato assegnato nella mia cella e lui non c'entrava nulla. Quest'uomo di colore comunque entrò nella mia cella dopo un po'. In mano aveva un sacco di plastica nera che il carcere dà in dotazione per mettere i vestiti dentro, e ricordo che sotto al braccio aveva un libro in pelle nera. Quando entrò posò il sacco a terra e il libro sul tavolino, sopra c'era questa scritta Holy Bible, che adesso so che è una Bibbia. Dopo una mezz'oretta che nessuno di due parlava, io feci il primo passo, mi alzai, andai da lui, gli diedi la mano, lui mi disse che si chiamava Pietro. Dopo un po' che avevamo fatto il caffè e qualche chiacchiera andammo a dormire, però quella notte io non riuscii a dormire, ero molto nervoso, ricordo che erano le 5 del mattino e Pietro si alzò, prese quel libro in pelle nera e si mise a leggerlo. Lui si accorse che io ero sveglio, mi chiamava da dove era seduto, mi faceva segno con la mano, però io pensai, ma lui quando mi chiamava mi disse vieni, vuoi pregare insieme a me, però io pensai dentro di me, questo è impazzito, si alza alle 5 di mattina per pregare, ma chi ha nella testa? E gli dissi che non volevo pregare, che non avevo la testa, e lui me lo chiese una seconda volta, poi una terza, poi dissi vabbè, va, mi alzo, tanto che ho da perdere, la giornata più nera di così non può venire. E gli domandai che cosa fosse quel libro e mi disse che era una Bibbia. Lui mi chiese se io avevo mai letto la Bibbia, gli dissi che nemmeno sapevo cos'era. Pietro poi prese un libricino e me lo diede, era un Vangelo. mi disse: aprilo, leggi qualcosa insieme a me, facciamo una preghiera se ti va. Io, quando ho aperto quel Vangelo, si aprì in Atti capitolo 16 e subito notai due scritte, quella del verso 16 e del verso 25, ma mi incuriosì tanto quella del verso 25, la conversione del carceriere di Filippi. Pensai, dissi: anche qui nel Vangelo si parla che qualcuno è in carcere. E curioso, iniziai a leggere e lessi dal verso 25 il capitolo 16, quando Paolo e Sila cantavano e pregavano a Dio verso la mezzanotte, e come Dio li liberò dalle catene e si aprirono le porte del carcere. Ma i versi che toccarono forte il mio cuore furono il verso 30 e 31, quando il carceriere di Filippi balzò nella cella e disse: che devo fare per essere salvato? E Paolo gli disse: credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la tua famiglia. E gloria a Dio, perché quella sera erano proprio quelle le parole di cui avevo bisogno di sentire, di essere salvato io e la mia famiglia, visto nella situazione in cui eravamo. Dissi tutto a Pietro, quello che era capitato, e lui mi disse la stessa cosa che c'era scritta nel Vangelo. Dice: credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la tua famiglia. E amen, perché così è stato. Pietro mi disse: prega, confessa anche i tuoi peccati al Signore nel tuo cuore, lui ti perdonerà. A pregare non pregai, non dissi tante parole perché non sapevo nemmeno come si faceva, però nel mio cuore confessai una lunghissima lista di peccati al Signore. Poi la sera dopo ricordo che feci un sogno, sognai Gesù. E Gesù mi chiese una sola cosa nel sogno: se io credevo che lui era il figlio di Dio. Me lo chiese per tre volte, alla terza volta io ci rimasi un po' male, ma gli dissi di sì, che io credevo con tutto il mio cuore che lui era il figlio di Dio. E poi Gesù mi fece vedere sul mio corpo la lebbra, che poi ho saputo che simboleggiava il peccato, e me la fece vedere anche su di sé poi, che significava che lui aveva preso i miei peccati su di sé. E quella notte Gesù Cristo, il Figlio di Dio, mi purificò dei miei peccati. La mia vita da quella notte cambiò energicamente, tanti erano i segni, i miracoli che Gesù faceva. Ricordo che subito incominciai a raccontare quello che Gesù aveva fatto agli altri detenuti, e ricordo che molti detenuti ascoltavano la parola, il Vangelo, Pietro pregava, e alcuni detenuti che nemmeno non me lo sarei mai aspettato incominciavano a piangere. E qualcuno accettava il Signore. Poi fui trasferito da quel carcere e non so più Pietro, non l'ho visto mai più Pietro, non so più dove sta, non l'ho rivisto più, insomma. E niente, poi nei carceri dove andavo pregavo insieme ai detenuti, facevo riunione di preghiera, distribuivo evangeli, volantini. Quando facevamo le riunioni di preghiere e raccontavo la mia testimonianza, altri detenuti si aprivano, raccontavano le loro storie, e quando pregavamo insieme, dopo un po', miracolosamente, chi aveva dei problemi familiari si riconciliava con la famiglia, oppure c'era qualche uomo che non vedeva più i suoi figli, che lo avevano abbandonato in carcere, dopo un po' questi figli ritornavano a cercare il loro papà. Ricordo che il Signore veramente era buono con noi ed era onnipresente, sentivamo proprio la sua presenza che passeggiava nella nostra cella, lo Spirito Santo era forte in mezzo a noi, ma soprattutto nel nostro cuore sentivamo forte la presenza di Dio. Dopo quasi 10 anni il Signore mi liberò anche dal carcere, ma prima di farlo io ricordo che ero in quell'ultimo periodo, ero in un carcere molto duro dove nessuno accettava la parola del Signore, e io venivo deriso, porte che mi sbattevano in faccia, le guardie che mi trattavano male, e veramente io non dico che caddi in depressione, però quasi. perché stavo malissimo, e un giorno mentre mi trasportavano in un furgone per andare a fare un'udienza, dei detenuti litigavano nel furgone dove ero io, gridavano forte con parolacce e bestemmie, io misi la testa tra le ginocchia e dissi: Dio, Signore Gesù, io non ce la faccio più a stare in questa situazione, sto male. Forse è meglio che io non vado più avanti in questa vita, perché sono stanco, non ce la faccio più ad andare avanti così. E in quell'istante il Signore mi diede delle parole, le stesse parole che diede a Mosè quando il popolo Israele era davanti al mare con gli egiziani dietro e avevano paura, e Mosè gridò e disse: oggi il Signore vi salverà e voi avrete una grande liberazione e non vedrete più gli egiziani. Quelle parole per me potevano significare una sola cosa: libertà, che il Signore mi voleva liberare dal carcere. Io non avrei mai più visto quegli egiziani, diciamo, che rappresentavano il peccato, la schiavitù. E il Signore mi liberò, e lo fece con un miracolo grandissimo, perché c'era un giudice che a me non voleva liberarmi, diceva al mio avvocato che non dovevo presentare nemmeno un'istanza perché non mi avrebbe mai scarcerato. Però gloria a Dio, io misi nel cuore al mio avvocato che avevo evangelizzato di presentare l'istanza, perché il Signore mi ha detto che mi liberava, e lei lo fece contro la sua volontà, perché disse: quando un giudice dice di non presentare un'istanza io devo obbedire, non lo posso fare. Però lei la presentò e abbiamo pregato, il Signore dopo 3 giorni mi fece arrivare l'istanza di scarcerazione, e io diedi gloria a Dio con tutto il mio cuore. E concludo dicendovi che quando sono uscito ho incominciato a frequentare qualche chiesa evangelica e è andata piuttosto bene. Poi è capitato che in alcune chiese che ho frequentato ho incominciato a sentirmi prigioniero nello spirito, perché era come se non mi davano libertà di esprimere quello che il Signore aveva fatto nella mia vita. E quello dicevo al Signore: Signore, com'è possibile che io in carcere mi sentivo libero? Era come se io volavo attraverso le mura, attraverso nell'aria. Quando pregavo con il Signore, io mi sono sempre sentito libero quando il Signore mi ha salvato in carcere. E com'è possibile che adesso io fuori mi sento prigioniero? Pregai e il Signore dopo un po' mi diede un sogno. Sognai che io e mia moglie camminavamo per le strade, mia moglie aveva in mano 2 secchi di acqua limpida, pulita, li gettava nelle strade, io con una scopa lavavo le strade e dietro a noi ci seguiva un uomo in veste bianche. E questa presenza che ci seguiva era una presenza bella, pacifica, che come ci proteggeva. E mi svegliai, io ho capito che significa, che il Signore mi chiama ad evangelizzare fuori nel mondo. Poi se il fratello Giuseppe ha un'interpretazione per questo sogno, ancora meglio, perché come sapete per me è un anziano il fratello Giuseppe, e per me il suo consiglio è molto prezioso. Concludo dicendovi: Dio vi benedica grandemente, vi ringrazio e chiedo scusa se mi sono dilungato un po' troppo, però di meno non potevo fare. Gloria a Dio, e il Signore vi benedica grandemente per l'opera che vi ha dato alla radio, perché veramente...
Wow, gloria a Dio, grazie Gesù, veramente una super testimonianza che dà tanta gloria al Signore. Dio ti benedica, fratello, ti ringraziamo tanto per aver aperto il tuo cuore, e lo so che a volte non è facile confessare cose così personali, però veramente il Signore ha operato in un modo così meraviglioso che credo che quelli che sentono anche la presenza di Dio e vedono il miracolo e vedono il grandore di Dio. Grazie Gesù. A me quello che mi colpisce è l'importanza di evangelizzare. Guarda, un detenuto però figlio di Dio ti ha evangelizzato nel carcere, tu al tuo turno hai evangelizzato altri detenuti, e guarda i miracoli che il Signore ha fatto usando te, usando quel fratello africano. È meraviglioso quanto è importante brillare la luce di Gesù, non solo essere silenziosi e cristiani nel cuore, ma cristiani che parlano, che danno il messaggio, il Vangelo. quanto è importante. Infatti Dio benedica tutti i fratelli che evangelizzano, ognuno di voi che cercate di evangelizzare, anche se all'inizio un po' più titubante, un po' più timido, però Dio vi benedica. Per quello che potete fare è molto per il regno di Dio. E Dio benedica ognuno di voi che in un modo o l'altro fate quello che potete per il regno di Dio. Molti di voi ci sostenete a noi con le vostre decime, le vostre offerte, e si vede che il possibile lo fate. Quindi Dio vi benedica tutti. Tutti quelli che si danno da fare per il regno di Dio. Grazie Alfonso, Dio ti benedica.
Beh, io sono qui in lacrime. Sono qui in lacrime.
Gloria a Dio.
E mentre questo dolce figliolo Alfonso parlava, era sentito come uno dei miei figli.
Grazie, grazie Gesù.
Il Signore mi ha mostrato, mi faceva sentire, mi ha fatto sentire le prigioni attraverso le quali io sono passato. Quando ho gridato al Signore che mi liberasse, il Signore mi ha liberato da diverse prigioni. Prigioni religiose, prigioni dallo spirito. Le uniche prigioni fisiche e materiali che sono stato è stata una prigione che sono stato incarcerato per 5 giorni. Dormivo su un tavolaccio, una coperta, e potevo usarlo come cuscino, come materasso o come coperta. E grazie a Gesù. Mio padre diceva al suo migliore amico, augurava un mese di prigione, perché solo in prigione capisci cos'è la tua famiglia. Persone che ti danno, a volte hai avuto bisticci, liti, però alla fine ti perdonano sempre. Sto parlando di una vera famiglia, specialmente una famiglia cristiana. Però anche una famiglia non cristiana dobbiamo noi comportarci da cristiani. Alfonso, ti voglio tanto, 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 tanto bene. Ma è tornato con sua moglie lui?
Sì, 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 sono insieme, sì.
Gloria al Signore. Quanti figli c'ha adesso?
2, se mi ricordo bene, non sono sicura.
Quindi i miei nipotini. Caro Alfonso, ti voglio così tanto bene. In un certo senso io ti vedo, Alfonso, diciamo più avanti di me nello spirito, e davanti al Signore tu sei davanti, io ti sono dietro. Io, virgolette, l'insegnante, il pastore. Tu ti sento davanti di me, perché tu sei più vicino a Gesù di me. Tu sei più spezzato di me. È come quella donna peccatrice, grande peccatrice, Maria Maddalena, che non era santa come la Maria, la madre di Gesù, Elisabetta, la cugina di Maria, eccetera, eccetera. Non era santa come, perfetta come loro, però era più vicina a Gesù che non Maria, la madre di Gesù. Infatti Gesù, quando la madre di Gesù è andata a trovare il suo cadavere, Gesù ha aspettato che la madre se ne andasse, si è nascosto per non farsi vedere dalla madre, da Maria. E poi da chi si è fatto vedere? Da Maria Maddalena, questa peccatrice dalla quale erano usciti 7 spiriti del diavolo. Cos'è? Luca 8.1 mi pare. Luca 8.1, 7 spiriti del diavolo usciti da mia madre, da Maria, madre di Gesù, nessun spirito del diavolo. Lei era... Però, Adamo ed Eva erano più vicini a Dio prima o dopo la caduta, Angela?
Ripeto
la domanda.
Si dice che prima.
No, come?
Si dice che prima della caduta,
no.
Perché camminavano con Dio.
No, 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 no.
Parlavano con Dio faccia a faccia.
Niente da fare. Adamo ed Eva erano più vicini a Dio dopo la caduta, dopo il frutto proibito, dopo che hanno tradito Dio, dopo che hanno rinnegato Dio, dopo che hanno seguito il diavolo, allora erano più vicini a Dio. Perché hanno conosciuto Dio, un aspetto di Dio che non conoscevano, il perdono, la misericordia. Loro che erano stati condannati alla morte dell'inferno, se mangiano frutto, Dio li perdona e gli dà la possibilità di salvarsi. E alla fine di Genesi capitolo 4 dice: da allora sul sangue di Abele si cominciò a invocare l'Eterno. Romani 10:13 cosa dice?
Tutti quelli che invocano il nome del Signore saranno salvati.
Da questo detraggo, interpreto, un giorno il Signore mi ha mostrato che lì c'è la salvezza di Adamo ed Eva, collegando queste due scritture. Quindi Alfonso, grazie dell'onore che mi dai, che sono tuo pastore, però sai, tanti miei bambini, anche i bambini che io ho guidato al Signore, ho dato la salvezza di Gesù, altri, sono più vicini a Gesù di me. E non mi faccio illusioni che io, perché sono il messaggero della nostra Chiesa, che sono il numero uno sempre in tutto e per tutto, assolutamente no. Quante volte, Angela, tu sei più vicina a Gesù di me? Quante volte? Quante volte, Angela, sei venuta e mi hai detto, Giuseppe, più amore, per cortesia. Giuseppe, vero o no, Angela? Quante volte mi hai calmato?
Lavoriamo insieme qui, ognuno con il suo talento.
E mia moglie, quante volte è venuto col suo... Mia moglie è un pezzo di paradiso, un pezzo di zucchero, mia moglie. Ieri sera stavo pregando e dice Gesù, stavo guardando mia moglie che dormiva, dice Gesù, io non mi merito una moglie così, questa qui è un angelo. Come fa lei a... non lo so. Io sono andato, lei dormiva, o perlomeno credevo che dormiva, sono andato a letto, mi sono messo in pigiama, mi sono messo tra coperte e lei mi ha saltato addosso. Bracci, baci. Io non mi merito questo amore, io sono disgraziato. E guarda che moglie eccezionale, aveva 25 anni, 24 anni più giovane di me. Ha detto, giusto, non mi merito un angelo così. E guarda quanto Dio mi ama. Amen. E io lo so, mi guardo allo specchio e guarda, un predicatore peggio di me è difficile trovarlo. Ci sono orsi nei boschi più educati di me, più gentili di me, più presentabili di me. Io sono impresentabile. È vero o no, Angela?
No, non lo so.
Davide?
Cosa devo dire? Sì, sì, sì.
Rincara la dose, aggiungi...
Non lo so.
Aggiungi al danno, aggiungi la beffa.
Guarda, a volte sì, a volte no.
Add injury to the damage.
No, tu puoi essere molto dolce, veramente.
Lo sai essere.
Lo sai essere. Solo che a volte ti dimentichi, credo.
Allora, cioè vuoi farmi contentino che è solo un problema di memoria, insomma.
Non lo so. Però a volte anche in casi estremi ti ho visto molto dolce. Quindi sai come farlo.
Grazie, signore. Insomma, Alfonso... E ci sta seguendo Alfonso?
Credo di sì, non lo so.
Con la moglie e figli, mi piacerebbe così tanto vederle. Deve avere una voglia meravigliosa anche lui, eh?
Amen.
Perché deve essere lui quasi quasi un disgraziato come me, guarda. Penso che abbiamo due mogli della stessa categoria, Alfonso. Mandatemi due righe. Ha mandato una foto, sì, ragazzi?
No.
No, vabbè.
No.
Comunque.
Grazie Gesù.
Gloria, gloria a Dio. Comunque, guarda, essere onesti, volevo dire questo su Alfonso, no? Alfonso, tu sei un esempio di onestà, di sincerità, sei un esempio di cuore aperto, e sei il contrario delle religioni chiuse e ipocrite. Bravo Alfonso, sei un grande, grande esempio. Dagli una scrittura, Alfonso, Giovanni 3, 19.
Giovanni 3, 19. Il giudizio è questo. La luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno preferito le tenebre alla luce, cioè, perché le loro opere erano malvagie.
Cioè Alfonso ha preferito le tenebre invece che le luci, aveva preferito le tenebre. Che però cosa è successo? Ha avuto un cambiamento. Dio ha mangiato questo angelo, magari non era neanche un uomo, questo Pietro, piccolo nero. Magari era un angelo, a volte io ho incontrato angeli nella mia vita, anche tu Angela, ti ricordi? In Romania ho trovato un angelo che ha dato un pacco di soldi. Eravamo disastrati senza soldi.
Sì.
E Angelo è andato al mercato a cercare qualcosa che costasse poco, spingendo il passeggino. Chi c'era sul passeggino?
Era Andrew, credo.
Andrea?
Sì, era piccolino.
E allora guardavi i prezzi di questo mercatino all'aperto in Romania lì. E questo, guardate, mi ha detto che c'è due uomini che ti.
C'era un uomo che.
Non è una coppia?
No, era un uomo.
Ho capito, una coppia.
Che è venuto, ha detto qualcosa che non mi ricordo e ha buttato un pacco di soldi nel carrozzino, in the stroller.
E
ha detto questo per te e il bambino ed è andato via.
Incredibile.
Si è girato e è andato via. E io ho gridato, no, signor, prendi i tuoi soldi, sono qui i tuoi soldi. E quello niente, andava via. Non voleva
Quindi
niente.
Questo è stato un incontro con un angelo che aveva bisogno di soldi, ragazzi. E mi ricordo eravamo in Polonia.
Erano molti, un pacco di soldi. Non solo pochi per una compra, per una spesa così, erano tanti.
Eravamo in Polonia che la casa si è allagata, è uscito il fiume, ha allagato la casa fino al secondo piano. abbiamo un camper, però siamo saltati sul camper e siamo scappati giusto in tempo. La stessa sera è stata legata la casa e siamo andati in un campeggio dove c'erano gli uomini che danno fastidio alle donne. Andavate a fare la doccia e gli uomini venivano lì a bussare alla porta e dovevamo controllare le sorelle qua e là. Eravamo seduti in questo, c'era una caffetteria in questo campeggio, che era un campeggio, ero lì con mia moglie, come facciamo, cosa non facciamo, dove andiamo e quanti soldi abbiamo, non abbiamo, come facciamo. E mentre eravamo lì con mia moglie, con Deborah, e c'era un bambino, e c'era, avevamo solo Gabriele, ed avevamo un problema che non avevamo vestiti, Gabriele, non c'avevamo, sai, vestiti per i bambini, come facciamo? Abbiamo bisogno di vestiti per Gabriele, i soldi sono così così. Mm-hmm. Si avvicinano due signori abbastanza di aristocratici, da una certa presenza, e con un inglese spezzato fa accento francese, dico: scusate, voglio chiedere una cortesia, possiamo parlarvi un momento? Fa sì, e gli dico: sì, Deborah. Dice: sentite, abbiamo due valigie in macchina, possiamo darvele? E dice: due valigie, volete darci due valigie? E non lo so cos'è, cosa si tratta. Dice: sono pieni di indumenti per bambini, possiamo darvele. Grazie Gesù.
Grazie Gesù.
Il Signore ha provveduto.
Amen.
Grazie Gesù.
Grazie Gesù.
Alleluia.
Gloria a Dio.
Grazie Gesù. Alleluia. Altra scrittura per Alfonso. Continua a leggere Giovanni 3:20.
20. Perché chiunque fa cose malvagie odia la luce e non viene alla luce, affinché le sue opere non siano scoperte. Ma chi mette in pratica la verità viene alla luce, affinché le sue opere siano manifestate, perché sono fatte in Dio.
Amen, grazie Signore.
Amen.
Quindi Alfonso, finalmente, dopo una vita di non venire alla luce, finalmente Alfonso adesso, il Signore ha mandato questo fratello nero con la sua Bibbia in inglese. Grazie Signore. Siccome Alfonso è un figlio di Dio, scritto sul libro della vita prima della fondazione del mondo, Alfonso finalmente ha aperto il cuore, cascato nella fossa, la cocaina, le donne, adulterio, crimine. E quando ha gridato a Dio, quando ha bestemmiato a Dio, quando ha bestemmiato a Dio, il Signore ha risposto alla sua bestemmia. Non sto invitando i fratelli a bestemmiare, non mi fraintendete. Voglio solo mostrarvi quanto profondo l'amore di Dio, quanto alto, quanto è grande l'amore di Gesù.
Amen.
Grazie Signore. Quante volte abbiamo bestemmiato Gesù? Quante volte lo abbiamo mormorato? Grazie Gesù.
Amen.
E, grazie Signore. Io voglio dire ai fratelli che ci seguono, se c'è qualche fratello che ci segue che è coinvolto in crimini, questa è la vostra occasione. Venite a Gesù. Venite a Gesù.
Amen.
Vieni a Gesù. Non c'è crimine troppo grande. Non c'è maledizione troppo grande. Anche se hai dedicato la tua anima a Satana, anche se hai respinto Gesù, anche se lo hai maledetto, anche se ti sei consacrato a Satana, ascolta Gesù. Vieni a Gesù. Lui, sua parola, la sua spada distrugge qualunque contratto con Satana. Vieni, oggi è il tuo giorno. Oggi questo è il tuo momento. Vieni a Gesù. Lui risponde alle tue bestemmie col perdono.
Amen. Gloria a Dio. Grazie Gesù. Alfonso ha scritto 2 minuti fa, ha detto: carissimi, certo che vi seguo. Quindi grazie, è in linea.
Gesù. Grazie Gesù Alfonso, tanto tanto amore. E se siete coinvolti in crimini, fratelli, se anche crimini, non di mafia, crimini che avete maltrattato la moglie, il marito. Prendete la decisione di accettare il Signore e evitare la schiavitù del diavolo. Se non veniamo a Gesù è perché il diavolo ci tiene schiavi. È il momento di infrangere le catene. Come? Fare un passo col cuore, con la bocca. Leggi il verso dalla bocca. Romani 10, 9 e 10. Dobbiamo fare un passo con la bocca per andare da Gesù e col cuore.
Romani 10, verso 9. Perché se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore e avrai creduto con il cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Infatti con il cuore si crede per ottenere la giustizia e con la bocca si fa confessione per essere salvati.
In questo momento sussurrate il nome di Gesù e dire: Gesù, lascio tutto, lascio il mondo. Il mondo mi ha deluso sempre, adesso Signore vengo a te, Signore vengo a te. Alfonso è stato evangelizzato in una situazione impossibile e anche noi dobbiamo farlo. Noi dobbiamo essere quel fratello africano nero che evangelizza persone che apparentemente sono impossibili da evangelizzare. Io dico sempre: evitate le capre e cercate le pecore, però non voglio dire che quando il Signore mette davanti una capra, un'apparente capra, non dovete dargli una possibilità. Quindi situazioni impossibili, evangelizzate. Quando non vi ascoltano, evangelizzate almeno una volta. Quando il mondo vi dice non si può, evangelizzate. Quando la famiglia vi dice no, evangelizzate. Quando il diavolo dice no, evangelizzate. Quando la tua carne dice no, evangelizza. Quando tu non hai voglia, la tua mente ti dice stupido, tutti ti prendono per pazzo, evangelizza. Perché questo ha fatto Gesù, questo ha fatto quell'angelo nero con Alfonso. E Alfonso dice che molti detenuti piangevano, accettavano il Signore e piangevano. Quanta gente prigioniera dei propri spiriti, della propria vita. Quante persone vivono nella prigione della loro vita? Un matrimonio distrutto, una famiglia distrutta, un padre ateo, un figlio ribelle che minaccia il padre di morte. Evangelizzate. Per riconciliarci con la nostra famiglia o con chiunque altro c'è solo un modo: chiedere perdono. C'è solo un modo. Di Paolo dice: siate riconciliati con Dio. Siamo ambasciatori di Cristo, vi supplichiamo da parte di Dio, siate riconciliati con Dio. Il modo di riconciliarci è, c'è solo un modo, c'è solo un ponte da attraversare, il ponte di chiedere perdono. Gesù non poteva chiedere perdono e allora è morto sulla croce, non poteva fare altro, non poteva dire perdonate per i miei peccati, riconciliatevi con Dio attraverso di me perché io chiedo perdono, non poteva farlo, non aveva peccato e allora è morto sulla croce. Si è umiliato in un modo diverso, più grande. Cos'è più difficile, morire in croce o chiedere perdono? E ma è colpito anche che ha detto che è uscito dalla prigione, è andato nelle chiese, però nelle chiese si è sentito prigioniero di nuovo.
Mm-hmm. Nello spirito, sì.
Nello spirito. Le catene della religione. Ha preso i secchi di acqua nel sogno e li ha portati fuori dalla chiesa per lavare le strade.
Insieme alla moglie.
Cos'era,
sì.
Con la moglie?
Era un sogno che ha fatto, che la moglie aveva due secchi di acqua limpida, pulita, che li gettava nelle strade e lui, il fratello, limpiava le strade con la with a broom.
E con una scopa. Il fratello, qual è il fratello?
Alfonso.
Alfonso?
Sì, sì, sì. Ma erano seguiti da una persona vestita in bianco, una persona che li proteggeva.
Sì, è l'angelo del Signore. E allora cos'è la moglie? Cos'è? Portava secchi d'acqua.
E gettava l'acqua nelle strade.
E lui con la ramazza...
Puliva le strade.
Ok, se l'interpretazione è questa. L'uomo in bianco è un angelo, l'angelo del Signore che vi assiste. È l'angelo che ti ha guidato alla salvezza, che ti ha protetto affinché tu fossi salvato. È l'angelo che ha protetto il vostro matrimonio e che sta proteggendo i vostri figli, che ti protegge dalla mafia. Questo è l'angelo. che ti protegge, leggere Salmo 91. L'acqua è naturalmente logico, è la parola che in Giovanni 7,38 dice l'acqua che scaturisce dal cuore dei credenti, lo Spirito Santo, l'acqua della parola. E le strade rappresentano il mondo, la gente non salvata. Quindi tua moglie getta l'acqua e tu a ramazzare e pulire bene. Quindi il messaggio è questo che Gesù vi sta dicendo: tu e tua moglie siete chiamati a fare una chiesa, senza andare a cercare evangelici e cattolici, fatela in casa. Cioè, se andate nelle chiese, si è sentito in prigione. Infatti ha detto che era più in prigioniero in chiesa che nel carcere.
Sì.
Com'è che ha detto?
Ha detto che in carcere poteva dare la testimonianza di quello che Gesù ha fatto per lui liberamente ai detenuti. Ha detto che sentiva che volare oltre le mura, però nella chiesa mettevano limiti e non poteva esprimere quello che Gesù ha fatto per lui.
Sì, le catene religiose sono più potenti delle prigioni, delle carceri, perché in un carcere tu sei libero di evangelizzare in carcere, però nella libertà della Chiesa non puoi evangelizzare, quindi è una falsa libertà, perché il Signore mi ha mostrato pochi giorni fa, mi pare che l'ho già detto alla radio, che la liturgia è una prigione, la liturgia è una prigione satanica, liturgia cattolica, protestante, quello che è, e fanno il programma, uno si siede, due ci si alza, tre si siede, quattro si canta, quinto non si canta, sei una predica, sette non si predica. Cioè, praticamente, scusa, dov'è la libertà dello Spirito Santo? E purtroppo le chiese protestanti sono cascate nella stessa fossa dei cattolici. Abbiamo cominciato Martin Lutero a cercare di liberarli, San Francesco, Don Bosco, Filippo Neri, Pietro Preziosi, che hanno cercato di riformare la Chiesa Cattolica, però la Chiesa Cattolica non vuole essere riformata, vuole i cardinali pedofili, vuole i preti omosessuali, vuole queste cose qui, e non ufficialmente, ma in realtà quello che succede, vuole questo Papa che è un politico. E gli evangelici sono cascati nella stessa fossa, in un modo diverso. Quindi uscite da queste prigioni, ragazzi, uscite. Praticamente quasi che non esistono chiese buone dentro le mura della domenica mattina, non esiste, perché le mura, ogni chiesa che ha le mura da domenica mattina è una prigione, perché hanno un programma. Ci sono predicatori che vanno in internet a copiare prediche. Buonanotte. Ci sono dei siti dove si può scaricare sermoni belli, ottimi, quando sono stati dati 50 anni fa, 100 anni fa, 150 anni fa. Erano unti dallo Spirito, lo sono ancora come reperti archeologici, reliquie, come quei cadaveri nelle tombe dentro le chiese. Sì, allora era così. Ma adesso vogliamo vedere, non ci interessa quello che il Signore ha predicato ieri attraverso questa gente. A noi ci interessa cosa il Signore vuol dire oggi attraverso di me e di te. Noi siamo i messaggeri. Quindi io consiglio a tutti i fratelli che ci ascoltano, che andate in chiese catapecchie, chiese della domenica mattina, fate chiese nelle case. E se la vostra chiesa non va nelle strade a raggiungere i perduti, cambiate chiesa, fate una chiesa a casa vostra. Viene l'anticristo, non potrete sopravvivere in queste chiese false della domenica mattina, piene di pecore vere, ma chiese false, perché c'è la religione falsa con pecore vere. Fate una chiesa a casa vostra, va bene? E se invece andate in queste chiese, però andate come discepoli per cercare pecorelle, per evangelizzare pecorelle, e c'è da pagare il prezzo, che dovete ascoltare una predica a mezza morta, d'accordo. Pagate il prezzo, andate in queste chiese mezze morte, ma nel nome di Gesù Cristo, vi dico, siamo chiamati, Dio ci chiama, fare una chiesa a casa nostra, le uniche chiese che sopravviveranno quando questi islamici immigrati cominceranno a tirare bombe nelle chiese della domenica mattina, quelle chiese che non parlano a favore degli islamici. Io credo che è finito, Angela.
Grazie Gesù.
Diamo tanto amore a Alfonso. Come si chiama la moglie?
Non lo so.
Non lo sai?
No, non lo so.
Chiedigli, ci dia il nome della moglie, dei bambini, così preghiamo per nome.
Ok. Voglio ringraziare i fratelli che ci hanno scritto. Molti sono stati toccati di questa testimonianza. ti leggo un paio di messaggi. Lucia dice: mamma mia, che testimonianza, da brividi, che bello, grazie Gesù, sono in lacrime anche io.
Gloria al Signore.
E poi c'è Stefania, la dolcissima sorella Maddalena.
Stefania Maddalena, che anche lei è uscita dalla trappola come Alfonso praticamente.
Sì.
Quindi sì. Ma Stefania lo capisce bene.
Lei lo capisce bene, è uscita bene da una vita di prostituzione alcuni mesi fa.
Sì, però ma è meglio uscire dalla prostituzione che essere nell'ipocrisia della religione.
Amen.
Giusto, questo te lo dice frate Giuseppe.
E Stefania dice: ciao fratellino, sento il tuo dolore nell'anima, mi spiace tanto tanto. Bello quello che stai facendo, vorrei avere il coraggio anche io di fare un audio con la mia testimonianza. E non ti preoccupare, Gesù ti ha perdonato. Ti voglio bene nell'amore di Cristo. Ciao Stefania.
Ma guarda Stefania, tesoro mio, ascolta bene. Non rinnegare la tua chiamata. Nella Bibbia dice chiaro, Maria Maddalena aveva sette spiriti, Paolo diceva lui perseguitava e costringeva i cristiani a bestemmiare. Tu non puoi essere peggio di quello, Stefania. Quindi fatti coraggio, dolce sorella, guarda, non stiamo usando il tuo cognome, non stiamo dando il tuo indirizzo, non avere paura. Io ho incontrato questa prostituta, che era una prostituta di professione, ha dato la sua testimonianza e mentre la dava piangeva, per un'ora e mezza pianto,
wow,
mentre dava la testimonianza, no?
Wow.
E, era un'italiana che è scappata dall'Italia perché la mafia la teneva prigioniera nel suo giro racket di prostituzione.
Uh-huh.
E dei fratelli l'hanno nascosta in un'altra città, e lei si è convertita, ha cominciato ad evangelizzare. Alla fine, siccome questi mafiosi la cercavano, perché lei era soldi, capito?
Uh-huh.
E allora lei ha preso una nave e è scappata in India e ha cominciato a evangelizzare in India. Non ti dico il nome, va bene? Evitiamo il nome,
sì,
diciamo
sì, sì,
che il suo nome è A, ti do solo l'iniziale.
Uh-huh.
E quindi è arrivata lì, una dolce sorella, 28 anni, aveva due bambini, si è sposata con un cristiano indiano, evangelizzavano insieme, chiesa in casa, tutto.
Wow.
E una sera ha dato la sua testimonianza, piangendo come il Signore, per la gioia che il Signore l'ha liberata, ma suo marito è dolcissimo, cristiano indiano, ex hindù, e tutti e due evangelizzati, dolci, dolci fratelli, dolcissime. Mi ricordo ancora, che dolce sorella. Quindi Stefania, forza, quando il Signore ti dà l'ispirazione, scrivilo giù, la tua testimonianza, lo correggi, poi lo leggi, è facilissimo, se ti fa piacere, va bene? Dai gloria a Dio, non ti vergognare di Gesù, non ti vergognare di quello che Gesù ha fatto nella tua vita, avanti tutta e vedrai che la tua unzione crescerà.
Sì, 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 amen. Grazie Gesù, gloria a Dio. Allora, andiamo avanti nella diretta. Forse facciamo un intervallo, ascoltiamo un bel canto.
Il figlio prodigo di Marocchi andrebbe bene?
È quello che ho preparato, la perla preziosa di Marocchi.
Quello va bene anche? Aspetta un attimo, la preziosa. Mettiamo il figlio prodigo.
Ok, figlio prodigo. E dopo ti leggo un messaggio da parte di un fratello, prima volta che ci scrive, si chiama Padre Pietro. E poi dobbiamo vedere cosa facciamo, che abbiamo tante domande.
Un padre cattolico questo.
Sì. Abbiamo ancora tante domande dai fratelli, però dobbiamo fare anche un collegamento in Skype. Poi vediamo come ci organizziamo.
Si sta facendo tardi. Vediamo quanto riusciamo a coprire oggi. E poi andiamo al fratello padre.
Sì.
Nel nome di Gesù Cristo andiamo.
Figlio prodigo.
Voglio andare lontano, lontano e toccare il mondo con la mia mano e vedere mille occhi diversi dipinti di blu con i bracci alle polsi, ogni sguardo una donna da amare, profumi nuovi e mai nemmeno un dolore, mille notti amiche da ricordare, ti prego padre fammi partire, dammi quello che devo avere,
vederti ballare, come sei bella, ma non so come pagare. Dove andate amici, dove andate? Ho speso tutto, perché non mi aiutate? Non chiedo niente, solo un po' di pane, ma non trattatemi come un cane. Padre mio, chissà se ancora pensi a me. Io torno a casa, innalzerò il mio canto e gli dirò fra una preghiera e il pianto. Padre, perdonami, tu conosci le stelle, fanno parte dei sogni che un uomo, lo sai, ha sulla pelle. Padre, perdonami, ma sembravano belle e cadevano tutte lasciando ferite. No, non erano stelle. Abbracciami stasera, non lasciarmi solo, credevo di volare e non c'era il cielo. Lui mi ha visto ed ero ancora lontano, e per primo mi ha teso la mano. Le braccia aperte come fossi il mondo, ho conosciuto l'amore più profondo. Fratello mio, non provare rancore, se il mondo perde e se vince l'amore. Non mi lasciare da solo a far festa, a cosa serve questa veste d'oro se tu rimani in disparte da solo. Padre, perdonami, no, non erano stelle, desideri e passioni, ma un uomo, lo sai, ce l'ha sulla pelle. Padre, perdonami, ma sembravano belle e cadevano tutte lasciando ferite. No, non erano stelle. Abbracciami stasera, non lasciarmi solo, credevo di volare e non c'era il cielo.